Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa festa ci fa considerare i misteri del Natale come la storia di una famiglia. Consideriamo Gesù nel contesto della sua famiglia e preghiamo per tutte le famiglie del mondo.
Dal libro del Siracide, capitolo 3, versetti dal 1 al 17. Figli, ascoltate me, vostro Padre, e agite in modo da essere salvati. Il Signore, infatti, ha glorificato il Padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati, chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dei propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Chi teme il Signore onora il padre e serve come padroni i suoi genitori. Con le azioni e con le parole onora tuo padre, perché scenda su di te la sua benedizione, poiché la benedizione del padre consolida le case dei figli, la maledizione della madre ne scalza le fondamenta. Non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore del padre non è gloria per te. La gloria di un uomo dipende dall'onore di suo padre. Vergogna per i figli è una madre nel disonore. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente anche se perde il senno e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata. Otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Nel giorno della tua tribolazione, Dio si ricorderà di te. Come brina, al calore si scioglieranno i tuoi peccati. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Chi insulta sua madre è maledetto dal Signore. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Parola di Dio.
Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetti dal 12 al 21. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi, ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza, con ogni sapienza, istruitevi e ammonitevi a vicenda, con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Voi mogli state sottomesse ai mariti come conviene nel Signore. Voi mariti amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Parola di Dio.
dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo secondo, versetti dal 13 al 15 e dal 19 al 23. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino, sua madre, e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Abbiamo qualche minuto, non possiamo certo commentare tutte le scritture, ma possiamo ugualmente dire una parola su un Vangelo oppure su un'altra delle due scritture, dal Siracide o dalla lettera ai Colossesi. Questa festa ci invita a guardare soprattutto all'inizio del Vangelo, ai Vangeli dell'infanzia, come alla storia di una famiglia, non soltanto di Gesù.
Rispetto al Vangelo ritorna questo contesto del rischio della vita per la presenza di Erode, la sua decisione di uccidere il bambino, e quindi, anche se poi no, il Vangelo di oggi non si ferma appunto sulla strage degli innocenti, però mostra la fuga della Sacra Famiglia. Questo unito soprattutto alla lettera ai Colossesi invece a pensare, perché noi siamo abituati, diciamo, a questi Vangeli natalizi e rimango un po' dentro all'atmosfera del Natale, ma di per sé sono appunto una vicenda che, anche se la rapportiamo ai fatti di oggi, cioè queste grandi fughe per salvare la vita e poi dei ritorni, e poi intanto che ritorni un cambio di direzione, perché non ti senti sicuro dove c'è Archelao, allora vai in Galilea. Insomma, sono Vangeli anche che dicono di una grande fatica della vita, per quanto gli angeli accompagnino. E Colossesi, come tutto il Nuovo Testamento, insomma, insiste poi su questa mitezza, questa misericordia, bontà, umiltà, mansuetudine, pazienza, la carità soprattutto, così che il frutto poi sia la pace di Cristo nei vostri cuori. E allora, unendo questi due aspetti, cioè un senso anche drammatico della vita e della fatica di starci dentro, con questo invito alle virtù della misericordia, mi sembra che dicano appunto, vogliono indicare una strada di una certa di un abbandono a Dio, ma di una certa mitezza interiore verso, le cause della persecuzione, degli odi. Mi sembra che non sia, appunto, Colossesi, come altri passi simili, non siano un'esortazione astratta di qualcosa che non conosce la vita, che vive in un mondo ideale dove ci si può volere bene facilmente. Mi sembra che voglia essere un'indicazione dentro una vita faticosa, come è stato per San Paolo, come è stata la famiglia di Gesù per prima.
Ha un pensiero molto semplice, cioè questa vita della famiglia, un po' nella scia di quello che diceva Paolo, riproduce un po' le vicende del popolo di Israele, questo dover fuggire, essere perseguitato, essere minacciato di morte, quindi riproduce tutte le tappe della vita di Israele in qualche modo, quindi Gesù, la vita di Gesù riassume tutto questo, questo valore fortissimo del popolo, cioè assume tutto il popolo nella sua vicenda, e quindi in questo senso non è una vicenda personale di una famiglia, ma è dentro la vita di questa famiglia ci sono uomini e uomini, popoli, vicende di popoli.
È una cosa che mi aveva colpito anche l'altro giorno, quando c'è stata la strage degli innocenti, mi ha ricordato, come le macchinazioni di questo re, cioè lui fa tutti i suoi le sue macchinazioni, fa ammazzare della gente, dei bambini, poi dopo la pericope comincia così, morte rode, cioè di come tutte queste macchinazioni dei potenti vanno poi a finire in niente, perché alla fine muore. Quindi tutto questo suo da fare che si è dato per mantenere il potere è come fumo nell'aria.
Ma è anch'io una cosa molto semplice, pensavo che sì, il Vangelo di Luca e quello di Matteo ci restituiscono una immagine complessiva della famiglia, della Sacra Famiglia, e in particolare Matteo ci fa vedere Giuseppe che svolge e che assume un ruolo profetico, perché Giuseppe, come tutti i profeti, ha delle apparizioni, no? Ha delle visioni. Questo è già il terzo sogno che fa, e lui, come tutti i profeti, fa delle azioni di obbedienza a ciò che gli viene detto, comandato, senza deflettere un attimo, insomma, ecco. In particolare, ecco, così com'è per il suo nome, ecco, questa discesa in Egitto, nella tomba, insomma, no? E il ritorno e il rientro dall'Egitto, la salita, ecco, rientro nella terra di Israele.
Guardando questi brani, soprattutto in Matteo, dell'infanzia, alla luce di questa festa, io mi sono ricostruito, mi ricostruirei così, quello che qui vuol dirci Matteo, anche se non sono affatto sicuro che le cose siano andate così per Matteo. Matteo aveva la notizia di un rifugio in Egitto, come aveva la notizia che Gesù era vissuto a Nazareth, che non corrisponde esattamente a neppure questo Nazareth, a Betlemme, alla Davide, alla Giudea. E quindi mi sembra che queste due notizie, forse qui Matteo vuol mostrare che facendo la volontà di Dio, e Matteo lo esprime con il sogno, bisogna anche sapere interpretare i sogni, bisogna cercare la volontà di Dio. Comunque Giuseppe ha fatto la volontà di Dio, e questa volontà la conosceva o l'ha conosciuta a un certo punto, o è stato ispirato, qui si parla di sogno. Facendo la volontà di Dio, senza saperlo, anche nei modi più apparentemente contraddittori, si compie il suo disegno, perché il vertice di questi due piccoli brani è l'ultima parola, l'ultima riga: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Giuseppe è fuggito in Egitto non l'ha fatto perché c'era scritto dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Questo si vede alla fine. E così quando si è ritirato a Nazareth, come dice il testo stesso, aveva paura di stare in Giudea. Il sogno gli ha confermato che era giusto che si tenesse in disparte. Ecco, diciamo che questa sua paura poteva seguirla, che era... E così si è compiuto il mistero di Dio, che non è... Qui gli esegeti sono tutti in difficoltà, dove è scritto nei profeti, al plurale tra l'altro, ecco, era chiamato Nazareno, le spiegazioni sono varie. Comunque la cosa che volevo dire è evidente, molto semplice: secondo Matteo si compie ciò che era stato detto dei profeti del Messia, ma si compie in questo modo. Cioè, avendo Giuseppe, che qui è al centro chiaramente, perché Gesù non decide nulla, Gesù non è in grado di decidere, non è la virtù di Gesù qui. Giuseppe, facendo la volontà di Dio, e in mezzo alle vicende che qui sono poi, come avete già detto, diceva Maria prima, insomma, abbiamo già commentato, che non è solo questo l'intenzione di Matteo, insomma, la vita di Gesù riassume e riprende tutta la vicenda di Israele, però di fatto, se noi la vediamo all'interno di questi episodi, io ho l'impressione che Matteo abbia voluto dire questo, che la vita di rifugiati politici in Egitto, come tanti altri, l'Egitto era più facile da raggiungere, e si usciva dalla possibilità di essere raggiunti, ma in Egitto c'erano anche molti rifugiati, lo sappiamo, addirittura a un certo punto anche dissidenti, per esempio tutta un'ala sacerdotale era dissidente in Egitto, si è costruito addirittura un tempio, in Egitto c'era un nuovo tempio fatto dai sacerdoti, da una parte dei sacerdoti di Israele. Cioè, l'Egitto, Giuseppe può, è una notizia che è possibile, voglio dire, storicamente. Forse però quello che Matteo ci vuol dire è proprio, può essere proprio questo, che Giuseppe ha seguito la volontà di Dio e in questo modo sono compiute le scritture.